Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. In questo nuovo episodio iniziamo raccontando il primo picchetto antisfratto del 2021, portato avanti dai giovani di Noi Restiamo Torino e del sindacato Asia USB. Si tratta di Totta, studentessa fuori sede e lavoratrice precaria di Torino, alla quale sta notificata la sentenza di sfratto, non rientrando nella nuova proroga al blocco degli sfratti. La sua storia è il simbolo di una generazione abbandonata a se stessa, dopo anni di tagli al welfare e alla formazione. Ci soffermiamo poi sulla necessità di analizzare e comprendere il modello socialista cinese che si è dimostrato in grado di fronteggiare la pandemia ed essere una nuova potenza mondiale. Contrapponiamo poi al modello cinese quello americano, che nel cosiddetto assalto al Congresso ha dimostrato tutta la propria limitatezza nelle sue caratteristiche democratiche e civili, spalancando la barbarie imperialista in casa propria. Infine parliamo della campagna di vaccinazioni del governo, che è ancora a metà delle dosi per cui si era posto l'obiettivo, a causa della mancanza del personale sanitario e dei vari scompensi causati dalle privatizzazioni e dai tagli al sistema sanitario dei decenni precedenti. Cominciamo ora con Alexandra.
Ciao a tutti, sono Alex e oggi vi racconto la storia di Totta, una ragazza fuori sede siciliana, studentessa di filosofia e lavoratrice precaria, che si è trovata come prima nella lista degli sfratti a Torino di questo gennaio 2021. Dopo mesi passati a fare lavori sottopagati e il licenziamento a causa della pandemia, Totta, come molti altri, ha dovuto scegliere se pagare l'affitto o mangiare. Naturalmente il tentativo di accordo con il proprietario ha avuto il suo epilogo nella decisione dello sfratto per morosità firmata dal giudice. In tutti questi mesi, in cui la crisi economica è stata aggravata dalla pandemia, infatti, il governo, le regioni, come anche i vari atenei, hanno messo in campo solo briciole e misure inadatte a far fronte alla situazione di enorme emergenza abitativa che intere fasce della popolazione, come proprio quella dei giovani, stanno continuando a vivere. Ora, nel più recente decreto mille proroghe, sono stati inseriti dei paletti che escludono i casi di finita locazione, ovvero la scadenza del contratto, dal blocco degli sfratti fino a giugno. Paletti che porteranno presto allo sfratto di Totta e a cui seguiranno quelli di tantissimi altri studenti, giovani lavoratori e migranti. Le varie misure emergenziali sono andate sicuramente a salvaguardare tanti di quelli che hanno subito nello scorso anno sentenze di sfratto, ma lasciano scoperti ancora in tanti che continuano ad essere vittima di decenni di deregolamentazione dei contratti di affitti. Il caso di Totta è il simbolo di una condizione della nostra generazione che da mesi è costretta a pagare questa crisi. Grazie all'intervento e all'appoggio di Noi Restiamo a Torino e di Asia USB, lo sfratto di questa studentessa precaria e di altri che si trovano nella sua stessa situazione sono stati rimandati, ma solo di qualche mese. Ecco, è per questo che fin quando ci saranno sfratti, fin quando il diritto della casa non sarà garantito a tutti, porteremo avanti questa battaglia insieme a Totta.
Continuiamo ora con Flavia che ci parla della Cina e del suo modello di socialismo.
Ciao a tutte e a tutti, io sono Flavia e oggi volevo parlarvi della Cina. Infatti, a poco più di 70 anni dalla nascita della Repubblica Popolare Cinese, penso sia fondamentale riflettere sul ruolo che la Cina svolge in questo momento storico. Dopo l'uscita dal periodo feudale, la Cina ha infatti iniziato un periodo di transizione molto complesso, anche a causa del contesto internazionale in cui si trovava ad operare. Oggi il paese ha assunto un ruolo sempre più preponderante, anche e soprattutto dopo lo scoppio della pandemia, ma che in realtà è iniziato già da prima dell'emergenza. infatti diventato un punto di riferimento per molti stati che vogliono emanciparsi da ciò che è stato definito lo sviluppo del sottosviluppo, entrando così però in conflitto con i due maggiori poli imperialisti contemporanei, ovvero quello statunitense e quello dell'Unione Europea. La Cina è stato il primo paese a doversi confrontare con la pandemia da coronavirus e ha dovuto prendere scelte drastiche. Ne ha affrontato poi le conseguenze, ovviamente, specialmente dal punto di vista economico, per poter andare a contrastare la diffusione dei contagi. Le scelte politiche effettuate hanno però dato i loro frutti. Infatti, mentre l'Occidente fatica ad uscire da questa situazione che sembra essere fuori controllo, in Cina è ormai più che avviata l'effettiva ripresa del paese. Questa coalizione favorevole è stata ottenuta grazie innanzitutto ad un'immediata ed efficace risposta sanitaria, sia dal punto di vista delle cure che della ricerca per il vaccino, ma i successi sono da attribuire alle scelte del Partito Comunista Cinese, che hanno organizzato un modello di sviluppo di tipo pianificato, in cui i settori strategici sono sempre più in mano al pubblico. La Cina è ovviamente un paese ricco di contraddizioni, e non possono essere dimenticate le conseguenze sociali del processo di accumulazione capitalista che è stato avviato negli anni 90, che hanno poi in parte smantellato quelle che erano le conquiste della rivoluzione cinese. Pensiamo ad esempio alla polarizzazione sociale, alla corruzione all'interno del partito e dell'esercito, o alla crisi ecologica. La definizione che meglio definisce il particolarissimo scenario cinese è quella di capitalismo di Stato. Questo perché, nonostante l'alienazione del lavoro o l'estrazione di plusvalore da parte dell'autorità, manca un concetto chiave per andare ad istituire un capitalismo definibile completo, ovvero la mercificazione della terra. Si può dire che la Cina oggi sia impegnata in un vero e proprio progetto che, da un lato, mira a costruire un sistema produttivo industriale completo, e dall'altro a cercare di trarre vantaggio dall'inserimento nello scenario globalizzato contemporaneo, che è dominato dai principali monopoli. Il paese sta infatti ormai completando il divario che lo distanziava dalle maggiori potenze e si sta preparando ad affrontare una serie di sfide per l'egemonia mondiale. Infatti, a livello economico si stima che la Cina arriverà a superare gli Stati Uniti entro il 2028. Per concludere, volevo invitarvi ad un'iniziativa promossa dalla rete dei comunisti, chiamata La Cina nel mondo multipolare. Questa iniziativa ha lo scopo di aprire un confronto ampio su un tema che è estremamente vasto ed estremamente complesso, e il forum si terrà sabato 16 gennaio tramite evento Facebook dalle ore 15. Con questo ho concluso, vi ringrazio molto per l'attenzione, ciao a tutti.
Continuiamo con Lorenza, che ci parla dell'assalto al Congresso negli Stati Uniti.
Sì, la notizia è rimbalzata in pochi minuti da un punto all'altro del mondo, suscitando lo stupore della maggior parte dei commentatori. Che esempio danno al mondo gli Stati Uniti, ma soprattutto anche ironia da parte del pubblico più largo, combattute come esempio a forza di esportare la democrazia, gli USA l'hanno finita. Fatto sta che l'assalto a Capitol Hill è iconico di una fase di crisi, di egemonia della classe dirigente statunitense, in cui i due sfidanti delle scorse elezioni, quindi Trump e Biden, che come sappiamo bene sono rappresentanti di due gruppi di interessi diversi, la finanza di Wall Street da una parte e le lobby delle armi e del petrolio dall'altra, si trovano quindi uno nella condizione di aver perso l'appoggio della metà del proprio partito e l'altro in quella di dover fronteggiare comunque un dissenso interno alla nazione che è riuscito a raggiungere armato le stanze del Parlamento con il placet di buona parte delle forze dell'ordine, che non è una cosa di tutti i giorni. Quindi nessuno ha potuto infatti evitare di notare la linea ridicolamente morbida e talvolta addirittura complice, come testimoniano alcuni video, di agenti che mesi prima avevano invece barricato lo stesso posto di fronte alle rivolte afroamericane che avevano attraversato il paese, impedendo ai manifestanti Durante i disordini, un ex militare QAnonista, sostenitrice della teoria del complotto che condividono molti dei sostenitori di Trump, è nonostante ciò rimasta uccisa durante il confuso ingresso nel Parlamento. Ma sappiamo che anche altre teste stanno saltando, quella del capo della polizia del Congresso, per esempio, che a seguito degli eventi sembra essere prossimo alle dimissioni, a causa proprio di questa linea mostrata dalla polizia. Se si sposta invece lo sguardo al di fuori degli Stati Uniti, si possono trarre dei dati interessanti anche dalle dichiarazioni degli altri capi di Stato sulla vicenda. Diciamo che grosso modo le cancellerie occidentali si dicono tutte sgomente di fronte a quello che definiscono un attacco alla democrazia, e più articolato invece il giudizio di paesi che hanno subito, come facevamo notare all'inizio, vari tentativi di esportazione, ecco, della democrazia statunitense, come ad esempio la Bolivia o uno tra tutti il Venezuela, che ha commentato: gli Stati Uniti soffrono di ciò che hanno generato in altri paesi con le loro politiche aggressive. E quindi, vabbè, il Venezuela spera che gli atti di violenza cessino presto e che il popolo americano possa finalmente aprire una nuova strada verso la stabilità e la giustizia sociale. Insomma, lo sgretolarsi della favola della più grande democrazia del mondo è solo l'ultima tappa di una più grande crisi di valori emersa in tutta la sua forza in questo periodo a seguito della pandemia, mettendo in discussione un modello economico e sociale che esalta l'individualismo e la competizione, ma che ha come esito finale il caos e la barbarie.
Terminiamo con Filippo, che ci parla della campagna di vaccinazione del governo e delle falle del sistema sanitario italiano.
Ciao a tutti, sono Filippo e oggi voglio parlarvi degli ultimi aggiornamenti sulla situazione politica italiana a partire dalla campagna di vaccinazione appena incominciata, che però già incontra le prime difficoltà. Infatti, nonostante l'Italia sia il secondo paese europeo per vaccinazioni effettuate, solo il 50% delle dosi arrivate è stato somministrato a causa della mancanza di operatori sanitari e anche dei problemi organizzativi che il sistema sanitario italiano si porta dietro dall'inizio della pandemia e che portano anche un ritardo preoccupante per l'arrivo di nuove dosi. Il principale nodo da affrontare per comprendere la problematicità del sistema sanitario italiano è l'autonomia delle regioni. Infatti la riforma costituzionale del titolo V nel 2001 ha ceduto ogni potere decisionale sulla sanità agli enti locali. Il problema principale nell'autonomia decisionale delle regioni sta nel fatto che non si discerne tra aree di intervento con sufficiente differenziazione locale in cui la gestione sul territorio può essere sensata, e invece tematiche di interesse nazionale che riguardano tutti i cittadini allo stesso modo. Faccio qualche esempio. Lo sapevate, per esempio, che non solo ogni regione, ma in alcuni casi ogni ASL ha il suo sistema di registrazione delle vaccinazioni, che poi è necessario creare un sistema nazionale per reggere tutti i dati dei singoli enti. O per esempio che i bandi per l'acquisto di attrezzature mediche e di medicinali, nonostante i recenti tentativi di portarli a livello regionale, sono in alcuni casi comunque diversi per ogni ASL o addirittura per ogni ospedale. Così che se per esempio il San Camillo compra una siringa a 10 centesimi, magari il Gemelli lo fa a 15. Ecco, ora capite che i cittadini non ne traggono nessun vantaggio. Si spendono molti più soldi e personale sull'organizzazione del servizio piuttosto che sulla sua erogazione. La burocrazia aumenta a dismisura, il sistema diventa sempre più farraginoso, più vulnerabile alla speculazione e alla corruzione. Insomma, la questione dei vaccini ci conferma come il nostro sia un sistema che, fino a una decina d'anni fa, era considerato tra i migliori al mondo e che è stato ridotto a un colabrodo da tagli sanguinosi e da un processo di selvaggia privatizzazione ad opera di politicanti inetti e senza scrupoli, eternamente a caccia di voti e tangenti. Oltre che della campagna di vaccinazioni, dovrebbe ripartire anche la didattica in presenza al 50%. Sono al momento 7 le regioni che hanno rinviato la riapertura al 1 febbraio. Non è escluso che il governo, dopo il secondo fallimento da settembre 2020, decida di spostare alla stessa data il rientro anche per le regioni che aprono il 18, che sono il Molise, la Puglia, il Lazio, la Liguria e il Piemonte, e anche quelle che aprono il 25, che sono Campania, Umbria, Emilia-Romagna e Lombardia, eppure le altre, come per esempio la Puglia, che aspettano, non hanno nessuna data fissata. Dopo 10 mesi di pandemia e molti annunci di ritorni che non ci sono stati, si è capito che il Ministero dell'Istruzione, come la stessa Presidenza del Consiglio, hanno perso autorevolezza. Nemmeno la corale richiesta di inserire subito la scuola nel piano vaccinale ha risolto, diciamo, la soluzione di stallo e non ha ricevuto nessuna risposta fino ad oggi né dall'uno né dall'altro, diciamo, tutti completamente immobili. Ma il disastro viene da lontano, diciamo, dal primo lockdown. Se solo verso giugno scorso, sulla spinta del movimento Priorità alla scuola, il governo ha improvvisato delle soluzioni. Uno degli effetti più inquietanti del caos è l'implosione del sistema pubblico dell'istruzione e deriva dalla non volontà del governo di avocare la gestione dell'emergenza permettendo alle regioni di varare ordinanze restrittive. È l'istruzione nei fatti di un'autonomia differenziata, come dicevamo in precedenza, anche sulla sanità. Ecco, come ultimo argomento da affrontare, vorrei parlare delle politiche economiche europee e del MES, che insieme ad altri temi stanno facendo traballare il governo Conte. In particolare per quanto riguarda la riforma del MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, vorrei leggervi parte di un contributo dell'economista Emiliano Brancaccio che spiega come riformare il MES non allontani il rischio di ripetere disastri come quello greco del 2015. Anzi, tutto parte dal ruolo attuale della Banca Centrale Europea. Benché gli sia impedito di agire da prestatore di ultima istanza, in grado di finanziare direttamente la spesa pubblica, come avviene negli USA e in altri paesi, l'Istituto di Francoforte sta comunque svolgendo quello che Paul Davidson avrebbe definito un ruolo di market maker, vale a dire la BCE sta agendo da disciplinatore dei mercati, da domatore che addomestica la bestia della speculazione. Il motivo per cui non abbiamo ancora assistito a un'ondata di vendite sul mercato di titoli italiani, spagnoli, portoghesi, persino francesi, e per cui al contrario gli oneri del debito si sono ridotti, è che la BCE quei titoli li sta comprando in massa. Il problema è che vedere la BCE agire da disciplinatore dei mercati non piace affatto agli operatori sui mercati e ai loro rappresentanti. Tra questi vi sono anche gli architetti del MES riformato, da Klaus Regling a Rolf Strauss. Questi non fanno mistero di intendere la riforma del MES come un altro dei tasselli per il completamento dell'Unione e per la connessa normalizzazione della politica monetaria. In altre parole, il nuovo MES e le altre riforme in corso dovrebbero anche aiutare la BCE a a ritirarsi dalle funzioni di market maker, permettendogli di abbandonare finalmente il ruolo un po' sovietico di disciplinatore del mercato. In tal modo saranno piuttosto il mercato e le forze della speculazione a disciplinare nuovamente gli stati dell'Unione, come accadeva ai vecchi tempi. Questo cambio di scenario metterà in crescente difficoltà gli stati membri più fragili, innescando processi di insostenibilità del debito e di instabilità del sistema bancario fino alla crisi finanziaria. Presto o tardi, quindi, questi paesi saranno inevitabilmente costretti a chiedere l'attivazione del MES. E poiché nelle regole del MES è riformato, è evocata l'ipotesi sia di ristrutturazione del debito pubblico, sia di perdita per azionisti e obbligazionisti delle banche, questa semplice evocazione alimenterà ulteriormente le vendite sui mercati e renderà quindi ancor più inevitabile il ricorso ai prestiti del MES, che ovviamente restano condizionati al ritorno dell'austerity. L'Italia, inutile precisarlo, è tra le prime cavie destinate a sperimentare questa funesta sequenza deflazionistica. Concludo notando che fra le ultime dichiarazioni della BCE resta aperto il capitolo delle misure prese da tutti gli stati europei a sostegno del bilancio, ossia dell'aumento drastico di deficit e debito pubblico. L'istituto guidato dalla Lagarde riconosce che sono servite per attenuare l'impatto della pandemia, ma avverte che le misure di bilancio adottate dovrebbero essere mirate e temporanee. Non appena la tempesta si sarà placata, insomma, bisognerà metter mano alle strategie di rientro che la stessa BCE, insieme alla Commissione Europea, al Fondo Monetario Internazionale, ossia la Troica, consiglia da 30 anni. L'austerità, insomma. In particolare, la BCE evidenzia che nel 2021 Spagna, Francia, Italia e Slovacchia dovrebbero registrare disavanzi più elevati, pari a oltre il 7% del PIL. E finché l'emergenza sanitaria persiste e la ripresa non è in grado di autoalimentarsi, sarà importante prorogare queste misure temporanee. Un po' di comprensione tattica, insomma, viene mostrata, e non potrebbe essere altrimenti, a meno di non voler far crollare l'intera economia europea, compresa quella tedesca e in generale del Grande Nord. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
Grazie mille per averci ascoltato, ci risentiamo sempre qui su radiosonar.net alle 21.30 martedì prossimo oppure in podcast. Grazie mille e buona settimana.